Con Edoardo di AFORAS, Movimento Sardo contro l'occupazione militare, per presentare l'iniziativa Colonia Nostra, all'interno della quale sarà presentato il dossier Isole in Guerra a Roma, Centro Sociale Occupato Autogestito Forte Prenestino, sabato 3 febbraio 2024. Ben trovato.
Ciao, ciao a tutti e a tutte. Isole in Guerra è un dossier che è stato creato da AFORAS insieme a movimenti Trinacria e Core in Fronte, cioè un movimento siciliano, un movimento corso, quindi insieme al movimento sardo. L'idea è quella di iniziare a mettere insieme nel Mediterraneo con tutte quelle aree colonizzate di fatto dalla presenza militare e da presenza militare ingombrante soprattutto della NATO, dell'esercito italiano, dell'esercito francese in Corsica. Quindi l'idea è quella di coalizzarsi tra nazioni subalterne, tra anche gruppi sociali, soggetti a questa occupazione militare e ragionare insieme sugli effetti che fa questa occupazione sul nostro territorio, sui fatti comuni e le differenze che caratterizzano questa occupazione e poi per capire anche come lottare insieme, perché ci rendiamo conto che insomma abbiamo di fronte grossi stati, alleanze internazionali molto potenti e i nostri movimenti comunque tendono ad avere una struttura di base, quindi essere movimenti che partono dal locale e chiaramente dobbiamo riuscire a coalizzarci per mettere insieme la forza delle popolazioni presenti in diverse aree che poi sono soggette allo stesso disegno strategico di fatto.
Com'è strutturato il dossier?
In 3 parti, ognuno dei 3 gruppi ha scritto la parte relativa alla propria zona di appartenenza, quindi si comincia con la parte di AFORAS. Tutte e 3 i dossier descrivono in linea di massima lo stato attuale dell'occupazione militare, quindi descrivono le principali installazioni militari presenti nei vari territori e poi si fanno dei discorsi anche sulla storia passata di questa occupazione militare che in genere si può far risalire quantomeno al periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale, per quanto giustamente, come per esempio segnalano i corsi, l'occupazione inizia già quando quei territori vengono sottomessi ai vari stati. E ognuna delle 3 parti sono descritte quindi anche le iniziative che poi i vari gruppi stanno facendo per combattere questa occupazione militare e anche alcune idee per il futuro delle aree che sono adesso soggette a occupazione militare.
Com'è la situazione dell'occupazione militare nelle tre diverse isole?
Ci sono delle differenze forti, soprattutto con il caso Corso, nel senso che in Corsica c'è una storia di contrapposizione effettivamente molto più violenta, molto più forte, legata alla storia del movimento di liberazione Corso, che effettivamente ha attaccato tante volte, anche con insomma, azioni piuttosto violente, la presenza militare sul territorio. La storia della Sardegna e della Sicilia è per altri versi simile, in quanto nel contesto italiano e nel contesto di un paese che effettivamente, a differenza della Francia, si è trovato ad essere da sconfitto nella Seconda Guerra Mondiale, ad avere un ruolo comunque maggiormente subordinato anche agli interessi del colonialismo alla seconda degli Stati Uniti, no? Nel senso che noi ci ritroviamo un po' in territori che poi sono soggetti alla forza imperiale degli Stati Uniti e alla colonizzazione interna degli stati cui sono soggetti, quindi è una sorta di doppia colonizzazione. E si può notare i ruoli diversi però che sono stati dati alle 2 isole, nel senso che mentre in Sicilia noi ci ritroviamo con basi come quella di Sigonella, che è un centro di comando strategico che fa sì che la Sicilia sia effettivamente una portaerei al centro del Mediterraneo, la Sardegna ha in parte questo ruolo con la base di Decimomannu, che è una base aerea, ma soprattutto ha acquisito il ruolo di retrovia, tra virgolette, per il test, per l'addestramento e il test di nuove armi nei grandi poligoni militari, specialmente quello del Salto di Quirra e quello di Teulada, che sono ad oggi le aree più ampie di occupazione militare presenti in Italia e 2 delle aree più ampie anche presenti in Europa.
Riesce ad essere una rete coordinata quella delle tre isole?
Ci si sta provando, questo libro testimonia l'inizio di un lavoro recente che sta cominciando a mettersi in opera, quindi scrivere questo dossier e presentarlo in giro proprio è anche un modo per costruire questa rete e cercare di renderla più robusta. giusta. Sicuramente nel passato fra Sardegna e Corsica ci sono stati già tanti contatti. Aggiungere la Sicilia e iniziare ad avere contatti anche con la Sicilia, per quanto anche, io penso ad esempio, ci sono stati casi in cui si è colloquiato ai tempi del MUOS, quando anche in Sardegna c'era una mobilitazione contro la costruzione di radar sulle coste, quindi c'è una comunicazione comunque, magari a livello di attivisti o di persone che hanno fiducia e si sono conosciute. Ora si sta provando a costruire anche una strutturazione magari un pochino più forte di una collaborazione fra realtà esistenti dentro le varie isole. Sarebbe bello, peraltro, l'idea sarebbe anche quella magari di estenderla. Un caso che abbiamo visto da poco, per esempio, ci sono state proteste anche a Cipro contro le basi militari, e tutte le isole del Mediterraneo sono luoghi considerati strategici e ricchi purtroppo di appunto installazioni militari, sempre praticamente costruite in termini coloniali e di occupazione.
Le rispettive comunità rispondono positivamente?
Da questo punto di vista, ugualmente, ci sono differenze, nel senso che si può dire chiaramente che probabilmente l'area che storicamente ha avuto maggiore forza nelle sue risposte è stata quella della Corsica. Sardegna e Sicilia sono state comunque attraversate da molti movimenti molto partecipati e anche molto forti contro la presenza militare. Insomma, in Sicilia è stata storica la lotta di Comiso contro gli euromissili, ma abbiamo avuto anche una lunghissima storia di battaglie, pensiamo a Prato Bello, a Gorgosolo. Ci sono battaglie meno conosciute che comunque hanno consentito, per esempio nell'80 nella penisola del Sinis, nell'ovest della Sardegna, di evitare l'estensione dell'occupazione militare. Chiaramente si va per alti e bassi, noi lo scriviamo per esempio per quanto riguarda la Sardegna. Sicuramente negli ultimi anni c'è stata una saldatura di interessi politici ed economici che ha fatto un pochino arretrare la forza della nostra battaglia, ma noi comunque siamo qua per cercare di mantenere viva l'attenzione sul tema, perché in Sicilia, come in Sardegna, come in Corsica, a livello popolare sicuramente c'è la percezione del fatto che questa è una presenza estranea, una presenza coloniale, una presenza negativa per il territorio. In Sardegna, tra l'altro, si accompagna anche, ma non solo, anche in Sicilia lo segnalano le compagnie di Trinacria, si accompagna anche a situazioni percepite molto chiaramente dalla popolazione di danni per la salute, perché comunque nelle zone militari si fanno una marea di porcherie su cui non c'è nessun controllo. E quindi da un punto di vista della coscienza collettiva si sa che queste basi sono un problema e buona parte della popolazione non le vuole. Spesso è difficile riuscire a rendere questa consapevolezza un movimento politico in grado di incidere realmente, perché appunto poi ci ritroviamo ad avere a che fare con l'apparato dello Stato nella sua versione meno democratica, perché parliamo dell'apparato militare, e con le alleanze internazionali dominate da un sistema imperialista. Quindi chiaramente non ti trovi ad avere a che fare con un avversario facile.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Il libro è edito da Catartiche Edizioni, quindi sia digitando Isole in Guerra, sia andando sul sito www.catarticheedizioni.com, oppure si può andare, ci sono i contatti social, per esempio di Aforas, si può trovare sia su Telegram, sia su Instagram, sia su Facebook.
Il dossier Isole in Guerra, presentato all'interno dell'iniziativa Colonia Nostra a Roma, centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, sabato 3 febbraio 2024. Un saluto e un ringraziamento a Edoardo di Aforas. A presto!
Ciao!
Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Ragazzi, di vita non si muore, di e con Michele Baronio, Tamara Bartolini, Carmen Iovine. Grazie a Henry De Luca per la poesia 20 luglio 2001 e a Barbara Balzerani per le parole tratte dal libro Cronaca di un'attesa. Un particolare ringraziamento a Heidi e Giuliano Giuliani.
Un proverbio persiano dice: se vuoi farti un nome, viaggia o muori. Lui non voleva un nome. Quel mattino di luglio voleva andare al mare. La strada era già un mare. Le ondate di migliaia dietro migliaia dentro le piazze, i vicoli, nei viali allagavano Genova città. Pensò che era Venezia, liquida di canali. Cercò di navigarla, però l'alta marea di molta umanità se lo portava via nella corrente. Più logico seguirla. Era lo stesso una giornata al mare.
Montava il terzo giorno di acqua alta, Genova di luglio. Tre giornate di onde di persone. C'era l'appuntamento di 8 presidenti con la scorta delle gendarmerie assortite, pure le guardie forestali e di penitenziario. C'erano i paracadutisti e i palombari. A parte queste frotte, Genova conteneva la formula migliore di popolo riunito dalla rosa dei venti. Su qualunque mezzo, compreso nave, bicicletta e a piedi, e viva i viaggiatori, sudati, intransigenti, lieti.
Quel giorno terzo, il cretino al potere, incretinito appunto dal potere, scagliò la truppa addosso all'alta marea. Era marea di quelle che non possono defluire a mare. Nella città compressa tra la collina e il porto non aveva uscita, sfogo, scappamento. Aggredita, si riformava ovunque, scossa e scombinata dal suo stesso formato innumerevole. Sbatteva contro i muri, i manganelli, i calci in faccia e gli insulti della truppa arroventata dal sole e dal cretino.
Lui si mischiò dentro l'acqua agitata. Pensò che il mare non andava preso a calci. Il mare, quando è fatto di persone, va ascoltato e basta. Il mare, quando è pieno di sale e di ragione, va in salita, scavalca dighe e moli. Oggi io sono il mare, pensò all'ingresso del piccolo slargo di Piazza Limonda, nome che finisce con un'onda. Gli venne il sorriso veloce di quando scorgeva la strizzatina d'occhio di una coincidenza.
Amava il latino. Traduceva Catullo stordito d'amore, Ovidio spedito in esilio, Virgilio col biglietto per visitare l'aldilà, il gran museo dei morti. Amava il latino. Nel mazzo di carte da studio un ragazzo ci vuole vedere in qualcuno il suo settebello, mare, in latino al plurale fa Maria. Decise quel giorno e quell'ora che avrebbe sposato una di nome Maria e le avrebbe spiegato perché.
Su Piazza Limonda il sole batteva a tamburo, la luce bruciava negli occhi. Un carabiniere con un estintore di bordo sfondò il vetro del suo quattro ruote motrici. Di solito i vetri si rompono da fuori, quello si ruppe da dentro. Il carabiniere tolse così l'ostacolo alla mira e la sicura all'arma. Lui pensò di dover raccogliere i vetri, non vanno lasciati sul fondo del mare chinato a levarli. L'estintore gli rotolò vicino, lo prese, gli venne l'impulso di gettarlo via. S'accorse del carabiniere, del vetro sfondato, del braccio con l'arma, col dito. Che fai, disgraziato? Non vedi che io sono il mare?
Il mare lanciò l'estintore con tutta la forza del braccio e dell'onda di Piazza Limonda. In volo incrociò la pallottola calibro 9. Cadendo, pensò che il mare così abbatte le sue ondate addosso alla scogliera. Quando si sollevano gli spruzzi, vengono giù e l'onda non c'è più. Il mare nell'urto d'azzurro si rompe nel bianco. Gridarono le ali e le lenzuola stese, gridò lo zucchero, la farina, il sale, il marmo, la pagina e la schiuma delle onde vicine. Gridò il bianco dell'uovo e delle voci.
Pensò: non è così che sposerò Maria. Un accento si sposta e si scombina il legittimo destino. Può darsi che c'entri il latino o un giorno violento di luglio, lo scambio di un mare per l'altro. Pensò che era arrivato a riva, dove il mare riabbraccia la sua onda schiantata e la riassorbe. Pensò al respiro di sua madre, il mare. Poi scivolò sul fondo, senza peso di vita.
Dice il proverbio persiano: se vuoi farti un nome, viaggia o muori. 10 anni più tardi, il suo nome viaggia insieme alle onde che sono la maggioranza del mondo.
Giolindo Cervi. Tenore Cervi. Aldo Cervi. Ferdinando Cervi.
Gelindo Cervi.
Agostino Cervi.
Tenore Cervi.
Ovidio Cervi.
Aldo Cervi.
Ferdinando
Ettore
Cervi.
Agostino Cervi.
Ilaria Alpi.
Ovidio Cervi.
Giovanni Ardizzone.
Ettore Cervi.
Renato Piaggetti. Maria Giovanni Claudia Pizzone. Falcone de Saparesida. Rachel Corri.
Maria Claudia Auro Falcone Brun. De Saparesida.
Piero
Rachel
Brun.
Corri.
Fabrizio Ceruso. Alexis.
Piero Brun.
Ovidio Franchi. Federico Aldovrandi. Afro Tondelli. Fausto
Iaio.
Giuseppe Impastato. Francesco Lorusso. Giorgiana Masi. Giuseppe Pinelli.
Giorgiana
Ciro Principessi.
Giuseppe Pinelli. Ciro Principessi.
Laura Farioli. Ovidio Franchi. Franco Serafini. Valerio Verbani. Vittorio Arrigoni. Neda Soltani.
Stefano
Cucchi. Carlo Giuliani.
Carlo Giuliani.
Gelindo Cervi.
Antenore Cervi.
Aldo Cervi. Ferdinando Cervi. Agostino Cervi. Ovidio Cervi. Ettore Cervi. Ilaria Alpi. Giovanni Arrizzone. Renato Biagetti. Maria Claudia Falcone de Saparesida. Rachel Corri. Auro Bruni. Piero Bruno. Fabrizio Ceruso. Alexis. Ovidio Franchi. Federico Aldovrandi. Afro Tondelli. Fausto Iaio. Giuseppe Impastato. Francesco Lorusso. Giorgiana Masi. Giuseppe Pinelli. Ciro Principessa. Fader Rossi. Lauro Farioli. Ovidio Franchi. Franco Serantini. Valerio Verbano. Vittorio Arrigoni. Neda Soltani. Stefano Cucchi. Carlo Giuliani.
Se il cielo è pieno di stelle, è sicuro che non piove.
Sicuro, sicuro. Ma di giorno le stelle che fanno? Vanno a dormire?
Secondo me restano sempre accese.
E che forma hanno?
Forse un disegno.
Un nome per ogni disegno?
Sì. Guarda, sono tante. È che non sembrano più stelle nel cielo, ma pezzi di cielo tra le stelle. Una, due, tre, quattro.
Che fai, le conti?
No, le guardo. Il cielo è una grande faccia cosparsa di occhi.
Ma lo sai che anche il sole è una stella?
E la luna?
No, la luna è una mamma.
A volte queste stelle le guardo intensamente e la luce mi acceca.
Più la luce è forte e più la stella è giovane.
In che senso? Cioè, giovane come?
Giovane di tempo. Di tempo rimasto fermo.
Ah, è per questo allora che restano sempre accese.
E nessuno le può spegnere. Nemmeno se gli spari addosso.
Perché di vita non si muore.
Scartato il gusto del ritrovamento di un'origine inesistente. Non esiste, proprio non c'è. Scontata l'importanza del vestire in maniera adeguata e conveniente di una qualche compagnia piacente. Siccome tacciono quelli che sanno, siccome tacciono. Buon anno, ragazzi. Impostori piccoli dei, in corpo pallido, bronzo e nero, consapevoli sterminatori, accorti nel distruggere, attenti per arricchire, piccoli eroi mai sazi, consapevoli sterminatori, complici e profittatori. Siccome sanno quello che fanno, non li perdono, non li perdonerò. Siccome sanno quello che fanno, non li perdono, non li perdonerò.
Quei giorni che il babbo Cervi passò nella prigione di San Tommaso, prima di sapere che i suoi 7 figli erano morti, egli disse in quel suo linguaggio duro di contadino, parole solenni come una profezia, s'alzò e cominciò a passeggiare. Ogni tanto agitava il suo grosso braccio di contadino o si fregava un fianco, quasi che lo tormentasse una maglia di lana.
Noi siamo così. Amiamo la libertà. I miei 7 figli sono forti contadini, non temono di tribolare. E se consegnati ai tedeschi verranno portati in Polonia, lavoreranno senza morire. Sono certo che torneranno. Presto questi muri cadranno e i tormentatori del popolo prenderanno il posto dei tormentati e noi ritorneremo alle nostre case e col lavoro rifaremo tutto quello che ci hanno distrutto.
Di lì a poco cominciò ad avverarsi. La notte dell'8 gennaio le mura della prigione si sbriciolarono sotto le bombe che cadevano dal cielo e i carcerati si trovavano anch'essi nella notte, confusi, con la folla fuggente che cercava scampo nelle campagne. Tra quei fuggiaschi correvano voci d'apocalisse.
I muri della prigione sono caduti in polvere, castigo di Dio, la città sarà bombardata 7 volte per vendicare i 7 fratelli cervi.
Era vero, il bombardamento aveva rimosso la poca terra con cui gli assassini li avevano ricoperti in fretta dopo la fucilazione. I loro 7 volti, così diversi e pur così familiari, erano riapparsi e in quel cataclisma di crolli e di incendi correva ancora come una ventata vendicatrice l'antico squillo.
Si scoprono le tombe, si levano i morti.
Le tombe dei cervi si erano scoperte, i fratelli cervi si erano levati, tornavano ai loro campi, tutti e 7 dietro il loro babbo, tutti e 7 invisibili ma presenti, dietro di lui, dentro di lui, riassunti e ricomposti in lui.
Presto! Questi muri cadranno e i tormentatori del popolo prenderanno il posto dei tormentati e noi ritorneremo alle nostre case e col lavoro rifaremo tutto quello che ci hanno distrutto.
Allora, prendi il mappamondo e gira. Se giri, forse trovi tutte le stelle cadute. Gira, gira, gira. Ponte Garibaldi, Roma. Mamma, vedrai che non succederà nulla. È una giornata di festa, noi canteremo, festeggeremo e se accadono incidenti giuro che mi metto al sicuro.
Alle 7 della sera del 12 maggio 1977, Giorgiana Masi, 19 anni, giaceva all'imbocco di Ponte Garibaldi, la testa verso Trastevere, i piedi verso il ponte, uccisa da un colpo alla schiena.
Sogna, sogna, ti viene mai, compagna? La voglia di rinascere su un camioncino diretto, treno espresso o accelerato.
Vittoria, la sorella di Giorgiana, è rimasta sola. I suoi genitori sono morti alcuni anni dopo, padre parrucchiere e madre casalinga. Erano di via Trionfale, un edificio popolare un po' scrostato, case occupate e grigi casermoni, l'ospedale San Filippo Neri sullo sfondo.
Ti viene mai, compagna, la voglia di rinascere? Senza la fretta assurda della metropolitana, senza il bisogno di sentirti naufragare in quell'isola lontana.
Al liceo Pasteur di via Barella, Giorgiana frequentava la quinta A. Faceva parte di un collettivo femminista e la domenica distribuiva il quotidiano Lotta Continua.
Ti viene mai, compagna, la voglia di far l'amore con in un occhio la voglia e nell'altro la rabbia e il dolore?
Era fidanzata con Gianfranco Papini, studente in psicologia che quando seppe dell'assassinio tentò il suicidio.
Ti viene mai, compagna, la voglia di tornare su quella strada battuta? Dai sassi, dai venti, dagli sputi del potere, quella strada che in sogno avevi e che vedevi o che avevi almeno immaginato.
L'avvocato milanese Luca Aboneschi per anni si batté per la verità, ricavandone solo una denuncia per diffamazione dal giudice istruttore Claudio D'Angelo che nel maggio 1981 archiviò il caso.
Ti viene mai, compagna, la voglia di rinascere da quelle pozzanghere su cui non riesci mai a volare?
Anni fa tentò inutilmente di far ripartire il processo, ma non si è mai trovato il colpevole. Quel giorno, in piazza, c'erano quasi 60 agenti senza divisa, molti di loro mai interrogati dalla magistratura. E quelli interrogati dissero all'unisono che erano andati a Ponte Garibaldi a incidenti terminati.
Ho ragionato dalla rabbia strozzata in gola. Coragionato dalla rabbia strozzata in gola. Coragionato dalla rabbia strozzata in gola. Coragionato dalla rabbia strozzata in gola.
Dov'è finito il sole? Che fai?
Giro il mappamondo. Forse trovo una strada illuminata. Trovata. Bolzaneto. Buio. Entro. Varco la soglia di un pianeta sconosciuto. Battito di ciglia. Buio. Luce.
Durerà poco. Ancora un po' e sarà finito.
Devo guardare il muro.
Non piangere. Non ti vedo.
Cerco un punto fisso sul muro.
Hanno detto che non devo muovermi, non devo parlare.
Cerco un punto fisso sul muro, solo nebbia, nebbia dentro agli occhi.
Devo esserci, devo resistere, devo ricordare.
Canto. Se canto, non sento.
Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio, vola via dalla terra mia, che è la terra del.
Non c'è tortura.
L'avvoltoio andò dal fiume ed il fiume disse no. Avvoltoio vola via, avvoltoio vola via, nella limpida corrente, ora scendo in carpe e trote, non più i corpi dei soldati che la
spogliati, sdraiati, alzati!
L'avvoltoio andò dall'eco e anche l'eco disse no. Avvoltoio vola via, avvoltoio vola via, sono i canti che io porto, sono i tonfi delle zappe, giro tondi e ninne nanne, non più il rombo.
Ti ho detto che devi stare ferma!
L'avvoltoio andò alla madre e la madre disse no. Avvoltoio vola via, avvoltoio vola via, i miei figli li do solo a una bella fidanzata che li porti nel suo letto, non li
faccia muro, gambe divaricate, mani sulla testa.
Vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amor, che è la terra dell'amor, che è la terra dell'amor.
Cosa vedi adesso? Un buco nero. Lungo anni. Cerco di aprire le palpebre, ma sono chiuse. E il buco nero si apre sempre di più.
Riprova. Cosa vedi?
Nomi. Sono tanti. Sono troppi.
Che suono fanno?
Fanno rumore. Siamo noi. In piedi. Sotto il cielo. Sull'asfalto che ha bevuto sangue. Si deve uscire per poterli toccare. Si deve scendere nei vicoli, attraversare le piazze, rifare la stessa strada, quella che quel giorno era stata inondata, scriverlo, il tragitto, a chiare lettere, di chi ha visto, sentito e subito.
Limoni finti. Hanno spine quei limoni, senza foglie. Così non ci cammina la linfa. Divieto di panni stesi, divieto di camminare da quella strada a quella strada. Vicolo cieco, palazzo anni 70, brutto, coperto, brutta la finta facciata. Fila di mutande, toh, l'avete fatto voi? No, l'avete fatto voi. Odore acre, lacrime, aspre, come gocce di limone, urla, due spari. Perché stacchi il sasso dal selciato? Nessun gabbiano sul mare, solo corvi, corvi coi piedi, acido. La gola si gonfia, gli occhi si chiudono, lo stomaco si rivolta, la pelle brucia, respiro affannato, ossigeno, gas, altezza uomo, come raffiche, picchiano, colpiti in faccia, labbro aperto, paura, picchiano, caricano a freddo.
Ottobre 2008. Cossiga consiglia Maroni.
Maroni. Maroni dovrebbe fare quello che facevo io quando ero ministro degli interni.
30 gennaio 1972, Derry, Irlanda del Nord.
Ritirare le forze di polizia dalle strade, dalle università.
Primo battaglione del reggimento paracadutisti dell'esercito britannico apre il fuoco contro una folla che manifesta per i diritti civili.
A infiltrare il movimento con agenti provocatori pronti a tutto.
Colpiti 26.
Lasciare dopo una decina di giorni i manifestanti devastino i negozi.
20 giugno 2009, Teheran, Iran, ragazza colpita da un proiettile, muore.
Diano fuoco alle macchine, mettano a ferro e fuoco la città.
L'impatto del proiettile è stato così forte che è esploso dentro il petto della vittima, che è morta in meno di 2 minuti.
Dopodiché, forti del consenso popolare, il suono delle sirene, delle ambulanze, dovrà sovrastare quello delle auto di polizia e carabinieri.
Scudi di plastica, barelle improvvisate, urla, ancora urla, picchiano, sparano, urla, ancora urla, stop, rewind.
Le forze dell'ordine dovrebbero massacrare i manifestanti senza pietà, mandarli tutti in ospedale, non arrestarli, che tanto poi i magistrati li rimetterebbero subito in libertà. Ma picchiare a sangue anche quei docenti che li fomentano.
Land Rover CCAE217 sbanda, accelera, sterza, rallenta, stop, rewind.
Ma picchiare a sangue anche quei docenti che li fomentano, e soprattutto i docenti, non quelli anziani, certo, ma le maestre ragazzine, quelle sì. Questa è la ricetta democratica. Spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio.
27 giugno 2011, Val di Susa.
No, io ci voglio credere che dietro alle vostre divise, dietro ai vostri scudi, ci siano degli esseri umani, cavolo. Siete persone, avete un cervello, usatelo. I gas che voi ci avete sparato lunedì mattina sono cancerogeni. Dopo 5 minuti anche le vostre maschere non vi proteggono più. Sono gas vietati in tutta Europa.
Se volessi avere un figlio, io gli trasmetterei tutte le modificazioni fatte da questo gas. Sono armi chimiche e voi le avete usate su di noi. C'erano anziani che dicevano: siamo qui anche noi, non verranno ad attaccarci. Guarda, siamo persone pacifiche. Io ho 80 anni, ho fatto la resistenza, io sono qui per difendere la mia terra. Terra.
Ci stavate ammazzando, eravamo sul bosco, stavamo scappando, oramai avevate preso il cantiere, cosa volevate di più? Ancora lacrimogeni con la gente che scappava tra i boschi, io non ci posso credere che non vi viene mai il dubbio di chi state combattendo. Angolo marciapiede. Cassonetto dell'immondizia tetto. Finestrino, urla, metallo. Il metallo luccica alla luce del sole. C'è ancora sole, c'è ancora tanto sole, è sole giallo, è estate,
fa caldo,
metallo vetri,
stop,
ragazzo, sasso, occhi neri, ragazzo arancione,
tramonto,
un colpo, due colpi,
stop,
stop, ragazzo, asfalto rosso, sangue, fuga, ruote sul corpo,
ancora,
ruote sul corpo,
assassini, bastardi, siete stati voi, bossolo a terra, ti ho visto, sasso,
passa montagna, sangue sul viso, braccia aperte, tatuaggio spalla, uomo, solleva, fazzoletto bianco, paracadutista, spara, uomo muore,
donne,
tante,
fazzoletto bianco, militari,
puntate, fuoco,
ragazzo con cane, preso, sorvegliato, punito, disidratato, gonfiato, violato,
signora dica a mia sorella di tenermi il cane,
ragazzo studente in medicina, soldato prende mira, ragazzo cade, fazzoletto rosso sangue,
perché hai preso la mira? Te lo dico, tanto nessuno mi farà niente, ridevano di noi,
ragazzo, l'ideale è la cosa che cerco, perché non ci siano più sofferenze umane, perché la gente torni a casa, perché il lavoro non manchi, perché ci sia pace e non ci sia guerra,
le cave, esplosione,
ragazza, guarda una casa, bulldozer,
schiaccia,
ragazza,
ragazzo, felpa, cappuccio, jeans, sangue, manganelli rotti, odore
fortissimo,
contusioni, lesioni, tempi a destra, tempi a sinistra, ecchimosi, torace, schiacciato, cuore morto,
ragazza, primavera di lotta, spari secchi, piccoli, nascosti, fuorvianti, ragazza, corre, capelli
lunghi,
cadono sulle spalle, ragazza, cade sul ponte, sul fiume, ragazze, cade, canottiera bianca,
cosa cerco? Dov'è il sogno? Io voglio fare un viaggio. Non mi interessa il lavoro. Non mi interessa il mercato. Io voglio viaggiare, cambiare, trasformare. Io voglio che la gente torni a casa, che il lavoro non manchi, sì, ma che non sia tutto. Non mi interessa il posto fisso. Ecco, io voglio che ci sia pace, che non ci sia guerra. Voglio la terra, la dolce, fumosa, odorosa terra della mia infanzia. Cammino, camminiamo. Le nostre orme sono parallele e i nostri occhi un unico sguardo. Staremo sempre insieme.
Ragazzi, sette fratelli, sette rami di una quercia.
Perché la libertà si ama.
Sette fratelli, frutto di un raccolto.
Sparate!
Ragazzo, canottiera bianca, estate, resiste!
Siamo umani!
Restiamo umani!
Io sono quel che sono, non faccio la vita che fai. Io vivo ai margini della città, non vivo come te. Io sono un poco di buono,
lasciami in pace perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me. Tu sei di un altro mondo, hai tutto quello che vuoi. Conosco quel che vale una ragazza come te. Io sono un poco di buono, lasciami in pace perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me.
Gira il mappamondo. Che vedi?
Campeggine, Reggio Emilia.
Ecco Aldo, classe 1909, che dopo anni di accanita fatica, di braccia sue e di tutta la sua famiglia si può finalmente permettere il lusso di acquistare un trattore. Ecco Aldo, trionfante al volante della macchina nuova sulla quale è stato issato come fosse una bandiera internazionale un grande mappamondo. Eccolo, il più istruito, che in prigione arricchisce la sua coscienza politica e poi, quando esce, fa scuola ai suoi fratelli. Eccolo Aldo, sulla strada di Campeggine, che guida il trattore per dissodare la terra, ma porta anche il mappamondo per allargare gli orizzonti delle coscienze.
Salvate il mappamondo! Salvate i ragazzi! Salvate la terra!
Me li immagino quei ragazzi, a studiare il mondo, a girarlo, ad allargarlo, a liberarlo, oceani e continenti.
Questo è un popolo. Qui sono terre e uomini che le lavorano. Questa è una riga di confine e al di là del confine ci sono altre terre e altri uomini che le lavorano e al di là di altri confini ancora altre terre e altri lavoratori e così, sempre uguale, finché facendo il giro del mondo si torna al punto di partenza.
Perché allora i confini? Perché le guerre? Perché tutti gli uomini che lavorano non potrebbero mettersi d'accordo e lavorare in pace se è uguale il loro destino? Perché? Perché? Perché?
Perché dentro, nel tepore della stalla c'è il mappamondo, ma fuori... fuori c'è il fascismo e la guerra, terrore e sterminio. Fuori c'è Genova, Gaza, Atene.
Fuori c'è la mia terra, che è ancora bella.
La mia terra è bella. È fatta d'uomini e d'alberi, di martirio, di figure di pietra e di colore, d'antiche meditazioni. Scrivo una lettera d'amore alla mia terra. Scrivo ai fratelli cervi, ai sette emiliani dei campi. Avevano nel cuore pochi libri, morirono tirando dadi d'amore nel silenzio. Non sapevano, soldati, filosofi, poeti, di questo umanesimo di razza contadina. L'amore, la morte, in una fossa di nebbia appena fonda. Ogni terra vorrebbe i vostri nomi di forza, di pudore, non per memoria, ma per i giorni che strisciano tardi di storia, rapidi di macchine di sangue.
Scrivo lettere d'amore ai ragazzi, alle ragazze. Scrivo lettere d'amore a Rachel Corri caduta sotto un mucchio di terra, uccisa il 16 marzo 2003. Scrivo lettere d'amore a quella ragazza col fuoco nella pancia, che ha tolto gli stivali e i calzini, li ha appoggiati sul bordo del ponte, è saltata sulla riva, si è arrampicata sul tronco e ci ha camminato sopra a piedi nudi, ha pescato dal torrente rocce interessanti, le ha pulite, le ha tenute in mano e le ha messe in tasca, poi si è alzata in piedi con i jeans arrotolati, dando le spalle al ponte e ai suoi due stivaletti marroni e vuoti, e ha cantato una canzone al bosco, ha spalancato la bocca e ha cantato. Scrivo lettere d'amore alla ragazza che costruisce il suo mondo da sola, a quella che immagina di vestire la gente col tutù, i poliziotti col sombrero, gli investitori di borsa con i copricapo da vichinghi, i preti con le mutande in testa. Scrivo alla ragazza che si inventa un mondo in cui tutti si salutano urlando dal finestrino della macchina, in cui la gente porta altoparlanti attaccati al petto da cui esce musica, musica a tutto spiano, in cui nessuno avrà paura di spogliarsi nudo sotto la pioggia. Scrivo alla ragazza che scrive.
Cose che ho: un gatto domestico, mani piccole, dita dei piedi a forma di artiglio, sporcizia sotto le unghie, 6 diari perduti sotto i sedili di treni che attraversano il paese, denti aguzzi, occhi a spillo e speranza. Cose che voglio: un orto di zucche e terra nuda da rivoltare e rivoltare, pavimenti in legno per balletti in calzini, aria e lamponi, a volte la mattina pericolo e baci rubati a un furtivo amante misterioso.
Scrivo alla ragazza che ha dormito nella tenda, che ha sentito uno sparo e ha cominciato a fumare. Scrivo alla ragazza seduta nel giardino palestinese davanti ad un albero di fico con piccoli germogli in fiore, aneto, lattuga, aglio, sedie di plastica bianche, pallone da calcio sgonfio, coperta da asciugare su una corda, 2 bulldozer, carri armati, case fantasma, stelline fosforescenti nelle stanze degli adolescenti, cemento che si sgretola, luce anonima e costante del telescopio a infrarossi. Scrivo alla ragazza, alle sue domande. Come si sopravvive in un luogo che non c'è? Tutti siamo venuti al mondo soli, e se la nostra solitudine fosse la cosa che ci consente di avventurarci, di fare esperienza del mondo come una presenza dinamica, mutevole, interattiva? Scrivo alle sue paure, ai suoi incubi, che sono i miei. Ho sognato di cadere, di morire cadendo da qualcosa di polveroso, liscio e sdrucciolevole. Ma continuavo a rimanere aggrappata a qualcosa, e ogni volta che si staccava un appiglio di roccia dove avevo puntellato i piedi o le mani, io cadendone cercavo un altro e mi ci aggrappavo. Non avevo il tempo di pensare a niente, nella testa sentivo solo una voce che non faceva che ripetere: non posso morire, non posso morire. Scrivo alla ragazza che non può salvare il pianeta con le sue sole mani. Scrivo ai suoi dubbi sulla bontà della natura umana, perché sono anche i miei dubbi. Scrivo al suo grido: questo deve finire. Scrivo alla ragazza che vuole ancora ballare e avere dei fidanzati, ma vuole anche che questo finisca. Scrivo lettere d'amore alla ragazza di 19 anni, in piedi tra la casa e il bulldozer. La ragazza ora è la casa, è il giardino, è il pallone sgonfio, l'aneto, l'albero di fico. La ragazza è tutti i ragazzi. La ragazza è il mondo intero.
Nostra patria, mondo intero.
Voglio viaggiare. Ho sempre teso l'orecchio sull'autobus quando qualcuno dietro di me parlava spagnolo. Ho sempre alzato lo sguardo verso gli aerei che disegnavano tracciati bianchi nel cielo, domandandomi dove fossero diretti. Sono sempre stata invidiosa degli uccelli migratori. Quando partirò, partirò ridendo. Tornerò a trovare mia madre e i miei amici e a nuotare nuda di notte. E non avrò paura di tornare, come ho sempre avuto paura prima. Piangerò, ma sorridendo, e abbraccerò la mia mamma. Gaza, 9 marzo 2003.
Pensate che in Palestina una volta dei ragazzi mi hanno detto che hanno incontrato un ragazzo, proprio sia Betlemme o dove, che si sono messi a parlare: ah, di dove siete? Non a Gaza, nella West Bank. E di dove siete? Siamo italiani. Ah, e questo ragazzo ha tirato fuori il portafoglio E guarda, faccio fatica a dirlo quando... E ho tirato fuori un pezzetto di giornale, il taglio di un pezzetto di giornale dove c'era il capo. Ora, vabbè, la cosa mi commuove ferocemente per due motivi. Uno, perché un ragazzo palestinese che è il perseguitato, è la vittima per eccellenza, perché lo è da quantomeno dal 67, a Carlo, no? Cioè, si dice, ma pensa quanti morti hanno avuto loro, quanti continuano ad averne, quanti carcerati, anche bambini, tutto, e lui a Carlo non porta fuori. E poi mi commuove perché Carlo aveva un senso di sofferenza fortissimo per quel che riguardava la Palestina. Io manifesto che mi piace da morire e nello stesso tempo rido sempre come una matta, perché c'è la Rachel Corrie e Carlo che si tengono
sì, per
mano. Se io penso che Rachel Corrie era una bellissima ragazza alta e che Carlo era un tappo, cioè, le sarebbe arrivato qui probabilmente. Pensate che in Palestina...
Gira. Gira il mappamondo. Non ti fermare. Gira, gira, gira.
Roma. Una formica spunta dalla verdura comprata al mercato. Corre sulla mia mano, sempre muovendo il capo di qua e di là, e inizia la salita del braccio. Eppure sono un bel po' d'anni che va in giro per il mondo, ma sembra non avere memoria tramandata e non ha ancora capito che esistono posti e momenti sbagliati. Un nulla. Un nulla basta per mettere fine alla sua vita. Una piccola pressione del polpastrello, andata. Mi lavo le mani, accendo la televisione, scorrono i titoli del telegiornale, cerco notizie di Stefano Cucchi. Stefano Cucchi.
Riportatemi a Guidonia, dove stavo prima, quando ero piccoletto.
Non sono stati i carabinieri. Non è stata la polizia penitenziaria ad ammazzarlo di botte.
Mamma, sto a morire dal freddo.
E allora? Quei lividi? Quei segni di frattura?
Sto male. Diglielo te che me sciogliessero, ma...
Che ci faceva in carcere uno come lui, colpevole di possesso di pochi grammi di droga del tipo vietato?
Mamma, sto male.
Quale attentato alla sicurezza collettiva, alla sua libera circolazione nelle nostre strade?
Mamma, sto a morire.
Perché nessuna forza politica porta in Parlamento una proposta di legge che reintroduca il reato di tortura?
È tutta la notte che sto qua, ma non gliela faccio più.
O la parola infastidisce la sensibilità di troppe orecchie democratiche?
Ma perché mi stanno a far così? Mamma.
Mamma Roma adesso ha saputo. Corre, urla, si dispera.
È sola mamma Roma. La città non grida. Le facciate delle case continuano a essere illuminate dal sole. La cupola di Don Bosco è là, quella di sempre.
Ancora oggi è la stessa. Mentre sale il vociare della città sempre più cinica e indifferente.
Tutto com'era e continua a essere. Come la cadenza di una maledizione in quelle stesse strade dove anche Stefano Cucchi ha vissuto finché non ha incontrato il suo destino. Non ha mai smesso di succedere.
Stasera niente risposte nuove su di lui.
Quando mi hanno portato via i miei figli, avevo solo 48 anni e mi sono sentita vecchia. Oggi ne ho 68, ma mi sento 20 anni più giovane perché ho imparato che l'unica lotta che si perde è quella che si abbandona.
Perché ho imparato a non patteggiare, a non arrendermi, a non tacere. E tutto questo me l'hanno insegnato i miei figli. Io non li ricordo né torturati né uccisi. Li ricordo vivi.
Ti incontro mille volte al giorno, nei dettagli di altri ragazzi e ragazze, che camminano veloci senza mai voltarsi indietro.
Ti cerco nella piazza, mi passi accanto insieme agli altri, allo stesso profumo di tua madre.
Il capitano ha voluto che tu rimanessi per sempre ragazzo. Gli è bastato un vago cenno della mano.
Dicono che hai guardato verso sud. Nessuno ricorda il mio nome tra i tuoi denti. Dicono che fosse maggio o forse luglio, nessuno ricorda dove.
Se ti passo accanto, alzati, ti prego. Parlami dolcemente, come un tempo io continuo a vivere per non dimenticarti e non perdono il capitano.
Siamo arrivati a Buenos Aires.
Eh sì. Qui una storia si intreccia con un'altra. E poi un'altra ancora. E la città è piena di nomi. La notte brillano e sembrano stelle. E allora, come si fa a non capire a quali nomi corrispondono denti, a quali denti corrispondono mani, a quali mani le madri?
Come non sentire con quale voce gridano le madri e quanti figli sopra gli aeroplani che hanno volato con le mani legate e gli occhi chiusi?
Come non raccontare in quante piazze girano le madri e quanti figli sotto un fazzoletto?
Come non sapere che sotto ai sassi il sangue dei ragazzi è vino e che in fondo al mare il loro pianto è un tango?
Che sotto al fango le mani...
25 anni, 10 anni, un anno, non cambia niente.
Io non me ne vado. Faccio girare il mappamondo. Torno a Genova. Torno al di là del mare. Nessuna barriera. Nessun muro. Nessun confine. Nostra patria è il mondo intero.
Ma in piazza Limonda quest'anno mettiamo un po' gli ultimi. Cioè facciamo una piazza come l'avrebbe fatta Cari. Un fuori di testa. Un carcerato. Un precario. Sì. Una casalinga.
Umano, smemorato essere, dimentico di scenari quasi surreali per quanto precisi nell'orrore ossessivo, ripetuto, taciuto e messo a tacere da forze sovrastanti e abusanti, maniacali nei loro quartieri generali pieni di consapevoli bugie.
Io non me ne vado. Io torno a Genova.
C'è chi voleva andare al mare in un giorno assolato, chi nel mare si è tuffato per affogare gli spari perché non colpissero un popolo usato, e quelli strappati all'improvviso dalla terra che avevano condiviso, la terra del padre, strappati con tutte le radici radicate nei piedi, chi colpito in viso perforato da quella legge che li voleva come un gregge.
Hanno preso la terra, l'hanno strozzata. Hanno preso la terra, hanno infilato le unghie nella carne ancora viva. Hanno preso la terra e l'hanno battuta contro i muri duri, fino a creparla. Hanno ubriacato la terra di veleni. L'hanno imbottita di sedativi, ma la terra si risveglia. La terra apre la bocca, ci inghiotte tutti nello sprofondo sul fondo del mondo.
Non si dichiara guerra alla terra, è contro natura.
Ci metto le mani nella terra. Sto bene con le mani nella terra.
La terra resiste, rovescia valanghe, soffia vortici, inghiotte case.
Ci metto i semi sottoterra, si attaccano e generano linfa che abbevera gli assetati.
La natura è matrigna, il dolore la rende arcigna, dimentica i suoi figli mentre scioglie i grovigli creati da mani disumane di umani mai stati umani.
Ce l'hanno rubata la terra e io ci metto le mani dentro.
Oggi esco di casa, fa caldo. È luglio e c'è il sole. Oggi metto scarpe comode e comincio a camminare.
Non smetto più di camminare. Cammino e pretendo risposte.
Guardo in faccia la rovina, ripercorro a ritroso strade che ricordavo. Ora sono memoria radicata e le storie sono le loro madri.
La mia storia si sparge nelle terre vicine e lontane, precede i miei passi.
Per vestito ho un nome di ragazzo, ma la voce è la mia. Sono stata partorita dal mio frutto andato.
Per vestito ho un nome di un ragazzo, ma la voce è la mia. Quanto tempo ci ho messo per schiarirmi la gola?
Ho scavato tra invisibili matasse.
Ho aperto antiche pagine impolverate di oblio. Ho urlato contro il prezzo attaccato sul tuo corpo. Non va conservata memoria degli inganni.
Questo è l'intento: bombardare di presente consumato cervelli stanchi di precariato e colmi di scarsi ideali.
Non guardare indietro, vedresti ciò che ti ho fatto. Non muoverti, scopriresti nuove strade, nuove vite ancora vive.
Fanno paura le stelle,
ma io cammino. Non mi fermo. E se cado, mi rialzo.
Cammino. Non mi fermo.
E se cado, mi rialzo.
Cammino. Non mi fermo.
Ah, oh. ora sono sicuro d'essere solo, sono sicuro che il mio volo non si fermerà più. Ah, ora il tonfo mi rimbomba in testa, ma sento che i miei nervi tesi si distendono. Ah, ora disteso con la faccia a terra, gli sguardi spenti e preoccupati mi circondano. Constato che un altro mondo è possibile ed io mi sento invincibile a gridarglielo. Sono stato prigioniero di uno stato di eccitazione invitante, di indomita libertà. E allora, disteso con la faccia a terra, gli sguardi spenti e preoccupati non fanno pietà più. Voi scandite bene il mio nome che non si dimentichi, ha avuto torto ragione. Voi scandite bene il mio nome che non si dimentichi, ha urlato in faccia il dovere di avere torto ragione. Voi scandite bene il mio nome che non si dimentichi, ha avuto torto ragione. Torto ragione voi, scandite bene il mio nome che non si dimentichi, ha urlato in faccia il dovere di avere torto ragione.
Io sono solo una madre, una vecchia maestra in pensione. Lo Stato mi ha ucciso un figlio.
Sono stata maestra elementare per passione. Sono andata in pensione per tristezza. Da 10 anni giro il mondo in cerca di parole di giustizia, non solo per mio figlio, ma con il suo nome.
Il ragazzo Carlo Giuliani oggi è cenere. Sua madre parla del suo ragazzo ucciso in piazza e lo rimette in eredità a noi, perché quel figlio è nostro e resta in piazza.
Piove?
No, ancora no. Da qui si vede il cielo, tutto intero.
Da quassù la città si vede tutta. La vedi tutta, è lungo e è largo. Si allarga la città da quassù.
Da questa parte si vede il mare. È un po' lontano da qui, però c'è che poi è più distante in linea d'aria che di terra.
Sì, però se fai la strada con le curve a scendere arrivi nella piazza quella piccola, ancora un pezzo a piedi, poi passi sotto quel piccolo traforo e sbuchi sui marciapiedi.
Quelli con l'asfalto liscio?
Sì, quelli che ti viene quasi voglia di toglierti le scarpe e camminarci.
Che però se poi è ancora giorno, che il sole è ancora alto, va a finire che è bollente.
Sì, ma al tramonto no, al tramonto è tiepido.
Ancora un po' più avanti si arriva vicino al mare, che c'è una specie di banchina e ti ci puoi sdraiare. Nessuno ti verrà a disturbare.
Lì il cielo è in bella mostra.
Qua si vede proprio tutto.
Puoi vedere le stelle. Guarda, sono tante.
C'è gente a cui queste stelle fanno una paura, ma una paura.
Allora, se il cielo è pieno di stelle, è sicuro che non piove.
Sicuro.
Sicuro.
E nessuno può spegnere queste stelle.
Nessuno.
Nessuno.
Nemmeno se gli spari addosso.
Perché di vita non si muore.
Quell'ombrellone io non riesco a buttarlo via perché c'è da quando c'era Carlo. E allora dopo 10 anni è a pezzi, poverino, tutto un po' rotto, pieno di gocce di resina, di cipressi, ma io non riesco a buttarlo via.
Lo stesso fiato a corto di tempo, la stessa muta risposta sputata, priva di senso. Lo stesso urlo lanciato alla gola, la stessa pistola puntata a scusare chi sputa ancora. Voglio sbranare il pensiero, gridarti negli occhi quello che ero, che questa notte stia ancora a guardarti e a dirti che è vero. Ma tu aspettami altrove sulla punta di un'idea. Aspettami dove la distanza non c'è più. Aspettami ora che la dignità si schiaccia dietro a quei lividi. E questo urlo alla memoria rimangono stelle legate tra loro alla nostra storia. I fratelli cervi, Ilaria Alpi, Giovanni Ardizzoni, Renato Biagetti, Maria Claudia Falcone, Auro Bruni, Fausto Iaio, Ovidio Franchi, Fabrizio Ceruso, Federico Aldrovandi, Giuseppe Pinelli, Giuseppe Impastato, Francesco Lorusso, Giorgiana Masi, Saverio Saltarelli, Rachel Corri e Afro Tondelli, Ciro Principessa, Aldo Biondino, Lauro Farioli, Valerio Verbano, Vittorio Arrigoni, Neda Soldani, Stefano Cucchi e Carlo Giuliani. Ma tu aspettami altrove sulla punta di un'idea. Aspettami dove la distanza non c'è più. Aspettami ora che la dignità si schiaccia dietro a quei lividi.
Lo spettacolo Ragazzi, di vita non si muore, di e con Michele Baronio, Tamara Bartolini, Carmen Iovine. Grazie a Henry De Luca per la poesia 20 luglio 2001 e a Barbara Balzerani per le parole tratte dal libro Cronaca di un'attesa. Un particolare ringraziamento a Heidi e Giuliano Giuliani. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Mariolina Venezia, curatrice della rassegna Le parole non bastano a Roma Teatro Palladium dal 26 gennaio al 23 febbraio 2024. Ben trovata.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Di cosa si tratta?
Edizione di questa rassegna, una rassegna che mette insieme la musica e la letteratura, praticamente sono dei libri che per un motivo o per l'altro parlano di musica. Per la maggior parte sono romanzi oppure sono anche libri scritti da musicisti dove però parlano della loro esperienza, insomma del loro rapporto con la musica, ed è una rassegna nata quasi per gioco 3 anni fa che però ha incontrato un grande interesse del pubblico perché unisce la riflessione sia sulla musica che sulla letteratura ha un aspetto di godimento, di spettacolo. Ci sono dei momenti performativi in cui gli attori o gli stessi scrittori leggono parte dei loro brani, li mettono in scena e vengono accompagnati dalla musica di cui si parla nei libri. E quest'anno abbiamo quindi il primo appuntamento con Raiz degli Alma Negretta, che ha scritto un libro e che quindi parlerà di questo libro, leggerà dei passaggi e soprattutto ci regalerà la sua musica. Poi c'è Giancarlo De Cataldo il 2 febbraio, perché è ogni venerdì a partire dal 26 gennaio per ben 5 appuntamenti. Quindi c'è Giancarlo De Cataldo il 2 febbraio con il suo detective melomane e quindi ci saranno anche dei brani d'opera. C'è un'artista molto interessante, emergente napoletana, Flo, anche lei che sconfina nella letteratura. E poi per la seconda volta nella nostra rassegna abbiamo Rita Charbonnier, che dopo aver scritto La sorella di Mozart ha scritto anche L'amante di Chopin. E quindi conosceremo questa amante di Chopin, che altro non è se non George Sand, e il suo rapporto insomma con la musica del suo amante. Come infine Tiziano Scarpa, premio Strega, con Stabat Mater, che ci regalerà alcuni brani del suo bellissimo libro con cui appunto ha vinto lo Strega e che ci porterà nella Venezia di Vivaldi e soprattutto nel convento che accoglieva le orfanelle che cantavano poi la musica di Vivaldi. Di solito io cerco di coniugare la riflessione, la ricerca con il piacere della fruizione sia della musica che della letteratura.
Com'è stata la scelta artistica?
Cerco di portare in scena gli autori che amo, i libri che mi sono piaciuti, i libri che mi hanno emozionata, oppure che mi fanno pensare, che mi stimolano, insomma, degli accostamenti magari inediti. Quindi mi piace, per esempio, mettere insieme, come a volte si fa in certe cucine, quando si mettono insieme degli elementi contrastanti, degli autori molto popolari. Appunto, per esempio, l'anno scorso abbiamo avuto De Giovanni, che ha parlato della canzone napoletana nei suoi libri ed è stato insomma un trionfo di pubblico, con autori invece più di ricerca. Oppure mi piace mettere insieme anche delle opere appena uscite e delle opere che invece sono magari uscite da qualche anno, perché in questo momento c'è un grande consumismo di cultura, quindi si va sempre alla ricerca del nuovo e invece è bello far emergere dei temi da alcuni accostamenti. Quindi io voglio parlare di musica e di letteratura, per esempio il libro di Tiziano Scarpa, Stabat Mater, è il libro con cui ha vinto lo Strega, quindi il filo è appunto quello che unisce questi due linguaggi.
Mariolina Venezia, hai vinto il premio Campiello con Mille anni che sto qui e poi la fiction Imma Tataranni estratta dai tuoi libri. Come hai intrapreso questa iniziativa che ti ha portato alla ricerca di letteratura e musica?
Da una parte è un'iniziativa nata quasi per gioco insieme a Luca Versano, che dirige il Teatro Palladium, perché c'era un'amica, Emanuela Fontana, che ha scritto un libro su Vivaldi 3 anni fa e quindi abbiamo messo su questa specie di spettacolo in cui c'erano dei brani del libro, un'attrice che li leggeva e appunto le musiche di Vivaldi, e da lì la cosa si è allargata e ha coinvolto appunto poi pian piano sempre tanti scrittori, tanti musicisti, e questa iniziativa risponde a un mio modo di vedere la cultura, la letteratura, la musica, che cerca sempre di coniugare la riflessione, i contenuti con un aspetto di godimento, perché spesso queste due cose sono separate, e quindi da una parte ci sono cose troppo leggere che magari non nutrono anche la mente, e dall'altra ci sono cose che magari affaticano. Invece cerco sempre di coinvolgere il pubblico con delle proposte qualitativamente nutrienti.
Terza edizione della rassegna Le parole non bastano a Roma, Teatro Palladium, dal 26 gennaio al 23 febbraio 2024. Un saluto e un ringraziamento alla curatrice, la scrittrice Mariolina Venezia. A presto!
A presto, vi aspetto al Palladium.
Con Maria Eugenia D'Aquino, curatrice del Festival Scienza in Scena, Atto 7, a Milano, Pacta Salone, dal 26 gennaio al 25 febbraio 2024. Ben trovata.
Grazie, buongiorno a tutti e a tutte.
Ci incontriamo sempre per questa scadenza, raccontiamo cos'è.
È la settima edizione di questo festival ormai, che si svolge sempre più o meno in questo periodo dell'anno e che avrà un debutto esplosivo, più che altro proiettato nell'universo, con la nostra nuova produzione Echi di Luce e l'universo bussò alle porte dell'aria, che è un progetto che ci ha commissionato addirittura l'Istituto Nazionale di Astrofisica attraverso i fondi del PNRR per dare conoscenza di alcuni fenomeni del cielo che sono molto conosciuti nell'ambito scientifico ma poco conosciuti al grande pubblico e molto affascinanti, perché si tratta proprio di un'esplorazione per indagare quali siano le origini della luce di certi effetti, e quindi un viaggio che è fatto di danza, gesto, parola, musica, luci, in cui diciamo, tutti questi elementi confluiscono senza soluzione di continuità e sono tutti protagonisti. In scena due attori, la sottoscritta Riccardo Magherini, e tre danzatori, il coreografo Giorgio Rossi, Lorenzo De Simone e Olimpia Fortuna. E dopo questo viaggio nello spazio si prosegue ancora con un appuntamento per i bimbi sempre tra le stelle, poi abbiamo gli immancabili appuntamenti ancora in un luogo stellare che è meraviglioso e suggestivo, planetario, con l'archeastronomia, con i guerrieri cinesi, l'esercito di terracotta e il cielo di Ipazia. C'è un grande ritorno di una figura a cui abbiamo dedicato tante performance, che ritorna al planetario sotto il suo cielo. Riprendiamo Cosmic, la stand up sull'universo di Tony Marzolla, che abbiamo avuto l'anno scorso, insomma, e la riprendiamo ancora quest'anno, e abbiamo un'altra, una grossa novità, 88 frequenze, che è uno spettacolo dedicato alla grandissima Edie Lamarr. Anche noi un anno avevamo dedicato il festival a questa figura, e quest'anno ce la ripropone invece una compagnia, Antonella Carones, delle altre sfumature di questa figura così emblematica, la grande attrice scienziata. Poi un cult di Flavio Albanese della Compagnia del Sole, Il codice del volo, anche qui ci libriamo nel cielo con Leonardo, attraverso gli occhi di Leonardo, e una chiusura al Teatro La Barca, che è un piccolo gioiello milanese, con il ritorno di Maria Gaetana Nisi, altra figura matematica, disegnatrice del Settecento, a cui già abbiamo dedicato molto spazio, ma che ogni tanto la facciamo ritornare, e chiude il festival. Poi abbiamo un piccolo momento di incontro con il pubblico attraverso un contest sull'ambiente, l'ambiente in un atto, che abbiamo proposto, e alcuni testi hanno vinto questo piccolo contest, quindi chi l'ha scritti godrà delle letture sceniche con gli attori. Insomma, è un'esplorazione, cercare di sensibilizzare le persone attraverso un atto creativo, di sensibilizzarle sull'ambiente.
Com'è stata la scelta dei lavori?
Ci sono tanti criteri che guidano le scelte. Le nostre produzioni sono dettate da suggestioni che ci vengono dalle grosse istituzioni scientifiche con cui collaboriamo, INAF, Politecnico, eccetera, dalle nostre passioni, dalle figure che vogliamo portare in scena, e poi dall'incontro con compagnie un po' in tutta Italia. Ecco, infatti adesso mi viene in mente che mi sono dimenticato uno spettacolo importante, i ricercatori della Bicocca, i ricercatori in scena. Ospitiamo anche questo momento, diretto da Andrea Brunello, che è sempre stato un nostro ospite del festival, e quindi proprio sono incontro incontri. Il programma del festival nasce da incontri. Ogni anno si consuma in un mese, che è sempre troppo poco per contenere tante possibili confluenze di compagnie artistiche come noi esplorano questo settore. Quindi abbiamo sempre un po' l'imbarazzo della scelta e cerchiamo di fare un viaggio che spazia con il superamento degli stereotipi di genere per quello che riguarda le donne di scienza, le tematiche ambientali, l'universo, le tematiche scientifiche, insomma cerchiamo di dare spazio un po' leggera a tutti questi elementi per rendere anche un po' la programmazione variegata e con anche punte di comicità, si può anche scherzare con la scienza.
Tutti i riferimenti web per
certo,
i dettagli.
Certo, sacca.org il sito Scienza in Scena, ci trovano tutti gli appuntamenti, le modalità per prenotare eccetera. Gli spettacoli sono al Pacta Salone in via Ulisse Dini al 7 a Milano e alcuni di questi sono, ed è tutto indicato sul sito, al Civico Planetario oppure al Teatro La Barca che è a Milano, ci la porta a Genova. Quindi sul sito si trovano tutte le informazioni, gli orari, i giorni eccetera eccetera.
Il Festival Scienza in Scena, atto 7, a Milano, Pacta Salone, dal 26 gennaio al 25 febbraio 2024. Un saluto e un ringraziamento alla curatrice Maria Eugenia D'Aquino. A presto!
Grazie, a presto!
È il momento dell'agenda per quanto riguarda gli appuntamenti della settimana relativi al teatro e agli eventi culturali con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone.
Ciao a tutti, buon pomeriggio. Dunque, è una settimana un po', la chiameremo interlocutoria per tanti motivi che più stanno vedendo, insomma, nelle cronache anche nazionali ormai, insomma, legati insomma alla sorte del Teatro di Roma, considerato il fatto che non c'è più così tanta offerta teatrale intorno, ecco, vedere anche il Teatro Stabile, il Teatro Nazionale, in una certa difficoltà, insomma, fa il suo, dà necessariamente insomma una certa idea di mondo. Però andiamo a vedere un po' che c'è tutto attorno. E allora, partiamo sempre dal nostro Teatro Tor Bella Monaca, dove andremo a vedere da giovedì a sabato, primo 3 febbraio, questo lavoro che si chiama Mattei, l'incastro perfetto, dedicato alla vicenda che ha coinvolto insomma il presidente dell'ENI Enrico Mattei, una vicenda su cui c'è davvero tanto fumo ancora a distanza di tanti anni, precisamente dal 1962 ancora non c'è grande certezza di ciò che è avvenuto a bordo di quel jet decollato dall'aeroporto di Catania. La regia e la scrittura è quella di Alessandro Martorelli, lo vedremo in scena al Teatro Tor Bella Monaca dal 1 al 3 febbraio. Seguirà un lavoro dedicato ai ragazzi, presentato al Teatro Le Maschere, domenica 4 febbraio, La vera storia della maschera di Zorro, scritto e diretto da Gigi Palla. Allora, poi andiamo ancora oltre, al Teatro Quarticciolo, tanto per avvicinarsi un po', diciamo, perifericamente verso il centro di Roma, a Teatro Bella Monaca, passiamo al Quarticciolo, e andremo a vedere questo weekend e lo spettacolo che aveva già debuttato sotto Natale, appena prima di Natale, alla Fortezza Est, e se ne va in scena il 3 febbraio alle ore 21, ovvero sia sabato sera, e si chiama Figlie, è uno spettacolo di Alessia Berardi, Laura Riccioli, Ferdinando Baselli, che presentano questo lavoro, questa black comedy dai toni surreali, con risvolti sorprendenti sulla relazione col potere. Siamo in una spa di lusso, diciamo una RSA extra lusso, via, dove trascorrono la loro tranquilla vecchiaia Ginevra e Lucia, due amiche che insomma in vecchiaia vivono di pettegolezze, di scherzi, chissà insomma cosa le aspetta per il futuro, insomma anche del futuro è qualcosa con cui fanno i conti giorno per giorno, insomma anche rispetto all'età naturalmente. È un lavoro interessante perché soprattutto è un po' fuori, no, dai, in genere non si presentano lavori dedicati alla alla vita anziana, e invece il 3 febbraio alle 21 andremo a vedere questo Figlie al Teatro Biblioteca Quarticciolo. Ma a questo punto, già che lo abbiamo menzionato, visto che ci troviamo in zona, stiamo facendo questa ricognizione geografica di Roma, andiamo anche appunto alla Fortezza Est. Dal 1 al 3 febbraio tornano i Tre Barba, ovvero sia Lorenzo Deliberato, Alessio Esposito, Lorenzo Garufo, che presentano questo Così fan tutte, stavano già, avevamo avuto modo di vedere, ed è un viaggio da Mozart e da Ponte ai Tre Barba, appunto, i tre tenori che in un modo così ironico, scansonato, giocoso, fanno parodia dell'opera lirica, senza ovviamente di dirne il grande valore, ma è un modo anche per far conoscere al pubblico la lirica, insomma, che spesso magari viene trattata come arte d'élite. Quindi dal 1 al 3 febbraio la Fortezza Est, Così fan tutte dei Tre Barba. Poi ancora 3-4 febbraio torna Patrizia Schiavo al Teatro Lo Spazio, 3-4 febbraio con Donne senza censura, ispirata a tutto ciò che ha significato qualcosa. È dal 2013 che lo spettacolo va in scena, scritto, diretto, interpretato da Patrizia Schiavo con altre due attrici, e racconta appunto, dopo gli scandali, le denunce e tutto ciò che viene a galla nel mondo contemporaneo rispetto alla disparità di genere, soprattutto rispetto alla violenza di genere, che vede soprattutto un grandissimo movimento femminista che sta cercando, insomma, di svelare tutto ciò che spesso e un tempo restava nascosto. Quindi attenzione, è molto interessante questo lavoro. 3-4 febbraio, Teatro Spazio, Donne senza censura. Segue poi Luigi Pirandello dal 1 al 4 febbraio al Teatro dei Serpi, regia di Luca Ferrini, il testo L'uomo, la bestia e la virtù, un classico pirandelliano per eccellenza, che appunto andremo a vedere al Teatro dei Serpi. Vado scorrendo un po' a volo di cosa? Di Condor, forse un po' eccessivo, forse un po' troppo violento. In ogni caso, all'Altrove Teatro Studio, 2-4 febbraio, Tre Giorni, questo spettacolo di Federico Malvaldi con Daniele Paoloni, Francesca Strei, ed è uno spettacolo che racconta di un ragazzo di 28 anni, Rob, che è malato di cancro alla spina dorsale, non può sapere come andrà a finire, l'operazione avrà il 50% di riuscire oppure no. E ci sono tre giorni per fare i conti con se stessi, con i fantasmi del passato, con tutto ciò che appunto sta a significare il futuro per ciò che riguarda questo protagonista. Quindi 2-4 febbraio per una storia molto particolare, interessante, all'Altrove Teatro Studio. Mentre invece cito il Teatro Vascello, perché questa sera e domani andremo a vedere DOS, lo spettacolo, la coreografia di Ricky Bonavita, quindi siamo appunto nell'ambito della danza, appunto Ricky Bonavita crea un percorso attraverso i punti di vista, i punti di riferimento, di partenza e di arrivo, i punti di incontro e di separazione. Questo, insomma, nei quadri di questa messa in scena si susseguono gli attimi di una drammaturgia con azioni sceniche in continuo divenire. Questa è la base, gli spunti di riflessione della compagnia di Ricky Bonavita, che vedremo in scena appunto oggi e domani al Teatro Vascello. Mentre invece dal 2 al 4 febbraio a Santo Vascello andremo a vedere Il Circo e il Grito con Winning Foundation, L'uomo calamita, spettacolo che avevamo già avuto modo di vedere lo scorso anno, ed è un spettacolo di circo contemporaneo, ma insieme anche illusionismo, musica e letteratura. E sono 4 anni che appunto va in scena, è consigliato a partire dai 6 anni, ma insomma uno spettacolo che prende il circo e lo porta assolutamente in un altro ambiente, in un altro ambito, e quindi sicuramente lo fa diventare uno spettacolo di uno spessore decisamente più ampio. Siamo in un circo clandestino durante la Seconda Guerra Mondiale, l'uomo calamita, insomma uno dei fenomeni del baraccone che si trova a combattere la solidarietà di questa guerra con però quello che è il suo equilibrismo, il suo funambolismo, insomma. Quindi molto interessante e molto particolare anche questo lavoro che andremo a vedere al Teatro Vascello 2-4 febbraio. Se segnalo anche che la Sala Umberto, un testo di Stefano Bendi con la regia di Piero Di Blasio, e cioè la signorina Papillon, una commedia in costume per personaggi scostumati, dice lo stesso Bendi. E poi segnalo due ultime cose. La prima è l'appuntamento a Londra, testo molto, molto noto di Mario Vargas Llosa, il premio Nobel peruviano, appunto ambientato a Londra in una camera d'albergo. La regia di Carlo Sciaccaluga con Lucia Lavia e Luigi Tabita, un uomo d'affari riceve la vita di una donna che dice di essere la sorella di un solo antico. Da questo passato oscuro riemergono storie antiche e sentimenti sepolti, e anche chissà, l'identità della donna che diventa sempre più sfumata. Al Teatro India dal 31 gennaio al 4 di febbraio con appuntamento a Londra, mentre l'ultimo spettacolo che andiamo a segnalare è il ritorno, dopo aver vissuto un sold out all'Auditorium, un Parco della Musica ogni sera, dello spettacolo Svelarsi, la serata evento per sole donne, cis, trans, non binary, con la drammaturgia e la regia di Silvia Gallerano e moltissime attrici donne, appunto serata per sole donne. Questo è effettivamente il titolo e cioè l'intenzione un po' provocatoria. Le date straordinarie saranno Centrale Pernette dal 30 gennaio al 3 febbraio, quindi per tutta questa settimana. E con questo è tutto. Ciao!
Con Anselm Iappe per presentare il libro Manifesto contro il lavoro del gruppo Crisis, mercoledì 31 gennaio 2024 a Roma, centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, ben trovato.
Grazie molto.
Cos'è questo testo?
Il Manifesto contro il lavoro è un testo pubblicato dal gruppo tedesco, la rivista Crisis, nel 1999, quel gruppo che già da tempo, dalla fine degli anni 80, stava portando avanti una rilettura di Marx e una sua messa in opera per comprendere il mondo contemporaneo, ma una critica radicale della merce del lavoro, del denaro e del valore, per cui questa corrente si chiama anche la critica del valore. L'autore più noto era Robert Kurz, di cui esistono molti diversi testi, sono anche stati tradotti in italiano come Il collasso della modernizzazione. Nel 99, dunque, il gruppo Crisis aveva pubblicato inizialmente in tedesco questo pamphlet di qualche decina di pagine che cerca anche di raggiungere un pubblico più largo, proprio con una tematica in qualche modo che fa chiaramente polemica anche all'interno della sinistra, cioè la critica del lavoro. Il testo poi è stato pubblicato in italiano nel 2003 da Deriva Prodi e l'anno scorso di nuovo dalle edizioni Mimesis, con l'aggiunta di diversi altri testi pre e post fazioni.
Quali sono gli assunti di questo ragionamento?
In qualche modo l'idea centrale è di criticare proprio in qualche modo anche il culto del lavoro che esiste sia nella società borghese ma anche in buona parte di quel movimento operaio, del marxismo, della sinistra in generale. Si tratta dunque da un lato di sottolineare che il lavoro appunto non è la stessa cosa come l'attività semplicemente dell'essere umano in vista di un fine, ma per lavoro in realtà si intende quella attività, si traduce poi in qualche modo in una somma di denaro, che sia salariato, che sia un lavoro autonomo e altro, e che prescinde anche dal contenuto, dalla sua utilità, dalla sua nocività. L'importante è semplicemente che si lavora, perché come ha mostrato Marx solo il lavoro crea il valore economico. Il valore viene reinvestito per impiegare ancora più lavoro in una specie di spirale che si riproduce su se stessa. Però, dunque, da un lato questo testo si riferisce anche alla critica del lavoro, come è stato fatto anche già per esempio dal genero di Marx, Paul Lafargue con il diritto all'ozio e alcune altre espressioni sempre rimaste minoritarie che indicano che il lavoro è soprattutto spesso una imposizione, una sofferenza, non qualcosa da rivendicare. Però allo stesso tempo il manifesto si rifà a livello in qualche modo più concettuale del Capitale di Marx alla critica del lato astratto del lavoro, e dunque indica anche il fatto che appunto nel capitale il lavoro non è il contrario del capitale ma semplicemente la sua forma fluida, da cui anche dunque la proposta anche politica del manifesto è proprio quella appunto di smetterla di chiedere posti di lavoro o occupazione piena, al contrario, ma al contrario di superare questa idea che dobbiamo per forza vendere la nostra forza lavoro per sopravvivere, soprattutto in un momento in cui le tecnologie rendono in qualche modo sempre più superfluo il lavoro. Dunque uscire dalla società del lavoro non è soltanto un programma utopico, ma è anche in qualche modo una costellazione di quello che sta già succedendo, però sta succedendo in un modo negativo e catastrofico, perché significa che non si mangia più.
Sì, da una parte l'automazione, dall'altra un lavoro sempre più schiavizzato,
sì,
e la tendenza anche, soprattutto in diversi paesi europei, alla nascita del reddito sociale.
Sì, in verità il manifesto e anche la mia prefazione contiene anche una critica di questa idea, che certo può nell'immediato essere molto utile, però significa comunque sempre di continuare a pensare la vita sociale sotto forma monetaria, e significa in qualche modo anche di presupporre che il capitalismo non colli, perché altrimenti non ci sarà neanche più una massa monetaria da distribuire. In verità si tratta di una classica misura socialdemocratica che, dato non a caso, è stata inizialmente inventata proprio da neoliberali come Friedman. Dunque la proposta è molto meno rivoluzionaria di quello che sembra, il che non toglie certo che può essere per molte persone almeno effettivamente un aiuto per sottrarsi un po' al ricatto permanente di eseguire qualsiasi lavoro. Però il manifesto cerca appunto di andare al di là adesso delle singole condizioni del lavoro, ma di mettere proprio in dubbio il ben fondato anche di un approccio politico che vuole difendere il lavoro e vuole liberare il lavoro invece di liberarsi dal lavoro, che è una grande differenza.
E come si risolverebbe il problema della sussistenza?
Beh, diciamo, in una società minimamente ragionevole, appunto, si penserebbe prima alle finalità veramente da realizzare, ai bisogni e desideri, e dopo si vede quali attività sono allora necessarie per realizzare questi, e verrebbe fuori che queste attività sarebbero molto meno di quello che oggi si fa. Gran parte del lavoro di oggi in qualche modo è nocivo o inutile. Poi è la stessa distinzione tra lavoro e altre attività, che in verità è qualcosa di moderno nelle società premoderne, e là possiamo anche imparare qualcosa da loro. Questo confine così netto non esiste, per esempio, tra il gioco, il rituale, la vita familiare e la riproduzione materiale. Il capitalismo che ha glorificato il lavoro appunto come unica fonte di tutte le ricchezze.
Per saperne di più, in rete dove si può cercare?
C'è un sito che si chiama L'Anatra di Wokong Song, dunque dove si trovano diversi testi.
La presentazione del libro Manifesto contro il lavoro del gruppo Crisis, mercoledì 31 gennaio 2024 a Roma, centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino. Un saluto e un ringraziamento ad Anselm Jappe.
Grazie anche a voi, sì.
A presto. Con Alessandro Dall'Oglio e Marina Giustini, autori del libro Vivere Roma, viaggio nella Roma semicentrica. Bentrovati.
Ciao, ciao, ciao. Ben trovato a te.
Cosa avete raccontato?
Abbiamo raccontato la Roma che tutti conosciamo, ma che facciamo finta di non vedere, quella fuori dal centro, che sono in quartieri un tempo più periferici, ma adesso quasi a contatto diretto con il centro, e sono poi i luoghi dove la maggior parte dei romani abita, da Monteverde a Garbatella, Costiente, Quadraro e così via. È un racconto a tratti sentimentale, perché sono i luoghi dove appunto c'è una parte di noi. Per esempio, una frase bellissima nel libro è: il gasometro è un sentimento. Qualcuno scherza, in realtà questo contenitore metallico rappresenta nello skyliner della città un punto di riferimento per tanti.
Come nasce l'esigenza di questa sorta di guida?
Nasce da quello che ha appena detto Marina, ovvero da considerare i sentimenti dei luoghi di riferimento principali, come il gasometro, come il Colosseo Quadrato, per esempio, e lo stesso Colosseo. Noi ci siamo scambiati tante foto per anni, varie angolazioni viste da vari punti della città, e alla fine abbiamo scoperto che questi tre monumenti sono di fatto quasi allineati, è quasi una retta perfetta. Quindi abbiamo deciso, dai piedi della copertina del libro, di creare una sorta di logo, poi abbiamo registrato anche il Camera di Commercio inizialmente per la parte dei merchandising, ma poi su idea di Marina abbiamo deciso anche di scrivere un libro che non sia una guida ma non sia nemmeno un libro di narrativa. La narrativa è presente, quindi è insolito da questo punto di vista, cioè ci sono anche porte di dialoghi, libro scritto in prima persona plurale, quando ci sono gli 11 itinerari di cui parliamo, perché andiamo alla prima periferia di Roma che è Trastevere, Transtipri fino al Quadraro, ma per il Quadraro da tutta una storia, il parco di acquedotti, non siamo i primi a certo scoprirla, però siamo i primi a raccontarla in un modo diverso e altro, cioè raccontando aneddoti e primati. Nessuno si annoierà con questo libro, perché anche a Casale dei Cetrati parleremo molto, facciamo un esempio del quartiere di Monteverde, visto che saremo in zona del 28 alle 11.30. La residenza di Cleopatra a Roma è proprio tra Villa Pamphili e Villa Sciarra, no? Qui racconteremo degli aneddoti su di lei, su come ha vissuto Roma lei, quando è stata amante sia di Giulio Cesare che di Marco Antonio. Racconteremo aneddoti sull'architettrice, racconteremo tanti tanti primati per ognuno di questi 11 itinerari. Marina è molto esperta in itinerari, perché ha una lunghissima esperienza sia come guida turistica, ma è un'archeologa, tanto per cominciare, quindi cosa importantissima, e ha fondato una cooperativa di servizi per il turismo e sviluppato una serie di percorsi per Roma, ha vinto anche diversi bandi, 24 se non ricordo male, tra la regione e anche il comune di Roma, quindi i municipi stessi, quindi adesso infatti stiamo facendo i trekking urbani, siamo anche diventati, grazie a questo fortunato libro, tour leader per quanto riguarda il Touring Club, per cui proponiamo una volta a settimana un'avventura urbana, noi chiamiamo avventura urbana perché Roma fondamentalmente è anche la capitale europea della street art.
Com'è stata la scelta delle tappe?
L'idea era di parlare appunto della trasformazione della città, che è un organismo dinamico. Trastevere e Sestasso erano periferie, adesso è impensabile considerarli tali, e quindi abbiamo iniziato da Sestasso e poi verso i luoghi che ci erano più familiari, Piense, Garbatella, Monteverde, arrivando fino al Parco degli Acquedotti. È sempre dettata dalla voglia di raccontare la città in maniera diversa, non scontata, non banale, con tanti riferimenti letterari, tanti personaggi e soprattutto non annoiare il lettore, quello è l'elemento principale.
Ci date tutti i riferimenti web per saperne di più?
Il sito è www.vivereroma.it. Per quanto riguarda invece il discorso social, siamo presenti con Vivere Roma su Facebook e su Instagram, e su Facebook abbiamo anche Vive Roma Project, perché l'idea è di scrivere una trilogia. Pensa che siamo andati al TG del turismo con Susi Bredi e lei stessa ha notato delle comunanze tra il suo modo di vivere il turismo, anche se il suo ovviamente è un turismo intercontinentale, no? Quello suo di Patrizio, appunto, e le è piaciuto così tanto che appunto ci ha dedicato un servizio abbastanza lungo e ci ha consigliato appunto di aumentare i dialoghi, di renderlo ancora più, anche se perché no, simile alla loro esperienza, e questo secondo me sarà la chiave di volta anche degli altri libri. L'aspetto narrativo è già presente, quindi troverai per esempio nel quartiere degli appuntamenti, che sarebbe San Giovanni per eccellenza, no? Troverai già tutta una serie di dialoghi oltre all'itinerario. Ogni capitolo ha un itinerario, troverai delle tappe, troverai il tuo itinerario fatto di giorno, ci sarà un bistrò magari per fermarci a ristorarsi, se è fatto di sera ci sarà anche un'indicazione di un posto dove fermarsi per la cena. Insomma, Roma è una città particolare, ecco, anche se è molto criticata, noi l'abbiamo definita come una bella signora truccata e bigodini, insomma Roma è sempre in pigiama, ecco, da questo punto di vista, anche se per il Giubileo si truccherà probabilmente.
Il libro Vivere Roma, viaggio nella Roma semicentrica. Un saluto e un ringraziamento agli autori Alessandro Dall'Oglio e Marina Giustini. A presto!
Grazie a te.
Grazie, ciao. Grazie.
Con Anselm Iappe per presentare l'incontro Perché ubbidiamo al potere, considerazioni sul saggio Discorso sulla servitù volontaria di Etienne de la Boisie a Roma, al Circolo Coquet in via Rosa Govona 11, giovedì 11 febbraio 2024. Ben trovato!
Grazie, grazie.
Partiamo dal saggio. Di cosa si tratta?
Questo è un saggio breve di una quarantina di pagine che è stato pubblicato quasi mezzo millennio fa, cioè nel 1576, in Francia, da un giovane autore morto presto, Etienne de la Boissie. E il discorso sulla servitù volontaria, però da ormai da secoli, comunque ha ispirato una corrente anche di pensiero politico e in seguito anche degli anarchici. Cioè si pone la questione perché gli individui obbediscono, per esempio, a un re o a una ristretta cerchia di potere, benché invece gli individui sono molto più numerosi e potrebbero facilmente rovesciare questo potere, però non lo fanno e accettano in qualche modo di essere sfruttati e dominati da persone che in verità non sono assolutamente più potenti di loro. E dunque il giovane Lavestino che cerca di in qualche modo di indovinare i meccanismi anche di sottomissione, per esempio soprattutto di descrivere come a partire dal sovrano, e lui dunque corrompe delle cerchie sempre più larghe con dei privilegi che dunque da parte loro opprimano le persone che stanno ancora più in basso. Però al di là di questa analisi, che è altrimenti in parte legata alla società di quell'epoca, la questione così attuale in Lavestino è proprio di capire perché esiste qualche così facile giocare sulla passività delle popolazioni, anche perché molto spesso ci si interroga anche sulla questione della aggressività nella vita umana, troppo raramente ci si chiede anche delle ragioni della passività umana, e questo lo vediamo tutti i giorni, gli individui e le popolazioni non si rivoltano anche là dove tutto sommato gli sarebbe facile, non è solo questione di repressione, ma questione anche di interiorizzazione delle costrizioni sociali.
Quali sono secondo te gli elementi validi di questo lavoro?
Soprattutto appunto di non dare per scontato il fatto che esista uno Stato, che esistono delle gerarchie, e di non dare per scontato che le persone obbediscono, ma di provare una specie di stupore di fronte all'assurdo che le persone accettano spesso di farsi privare dei loro beni, di morire per esempio per gli interessi di un sovrano da cui in verità ricevono soltanto dei mali. E appunto là si trattava dell'ordine feudale, ma la questione l'abbiamo anche oggi: perché in qualche modo accettiamo il capitale? Perché accettiamo lo Stato, benché in verità le popolazioni, in qualche modo le persone che ci rimettono in questo sistema sono molto più numerose di quelle che ci guadagnano. E dunque anche in questo incontro non si tratta di dare una risposta a questa questione, ma almeno di porre la questione. Perché tutto, anche ogni prospettiva di emancipazione sociale o di rivoluzione, o comunque la vogliamo chiamare, ha proprio bisogno di chiedersi perché tutto sommato è così raro che le persone si rivoltano anche là dove avrebbero tutto interesse a farlo e anche la possibilità di farlo.
Quali sono i meccanismi che entrano in gioco da 500 anni a questa parte?
Beh, comunque abbiamo sempre delle gerarchie sociali, abbiamo sempre un sistema dove pochi esercitano un potere molto forte, ma dove ci sono molte altre persone intorno, in quell'epoca erano soprattutto i soldati, oggi sono spesso anche dei burocrati, che comunque in qualche modo subiscono essi stessi il potere del tiranno, che però lo accettano perché possono ripercuoterlo su quelle che stanno più in basso della gerarchia sociale.
Quali potrebbero essere gli strumenti per una concreta autodeterminazione delle comunità?
Beh, una condizione sarebbe effettivamente di rafforzare il senso anche di coraggio, di autonomia morale delle persone, dunque la loro capacità di non farsi mettere i piedi in qualche modo sul collo e di non accettare le realtà e le gerarchie sociali come un dato immutabile, ma di vedere qualche cosa per conto a cui ci si deve e ci si può rivoltare.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Beh, si trovano in rete diverse traduzioni dello scritto di Lavestino, spesso sono anche corredate di commenti, perché il suo scritto ha comunque nutrito, soprattutto anche in ambito anarchico, ma non solo, numerose riflessioni. Siccome lo scritto è breve, bisogna anche dire che la maggior parte delle edizioni contengono delle introduzioni più o meno buone, che stavolta sono più lunghe del testo stesso, ma in verità è proprio il testo in quanto tale che anche per la sua scrittura limpida ha comunque ancora oggi un forte potere, per così dire, di appello anche al senso di dignità del singolo.
L'incontro Perché ubbidiamo al potere? Considerazioni sul saggio discorso sulla servitù volontaria di Etienne de la Boissie a Roma, al Circolo Coquet, giovedì 1 febbraio 2024. Un saluto e un ringraziamento ad Anselme Iappe. A presto!
Grazie a voi.
Thank you.
con Giordano Quintavalle, autore del libro Natura psichedelica, piccolo prontuario per psiconauti. Ben trovato.
Buongiorno Federico, buongiorno a tutti.
Raccontaci di questo lavoro.
Grazie innanzitutto per avermi ospite, sono felicissimo di parlare. Questo lavoro nasce fondamentalmente da piccole divisioni. E al di là di piccole esperienze personali che potevo tenere personali, durante il mio percorso di vita in giro per l'Europa ho deciso di condividere le piccole informazioni che avevo a riguardo di certe sostanze naturali in questo senso. E ho cominciato a notare dei grandi cambiamenti, sia dentro di me che verso il prossimo. Perché grazie a nuove informazioni, giovani e meno giovani, professionisti e non, hanno cominciato ad incuriosirsi al soggetto e quindi mi sono dedicato negli ultimi 10 anni soprattutto alla ricerca e alla sperimentazione per capire di cosa si trattava nel dettaglio. Ed è nato questo prontuario, questo manualetto per dare qualche informazione in più.
Che catalogazione c'è di sostanze? Immagino quasi tutte vegetali.
Sì, principalmente proprio il titolo ci dice natura psichedelica, ho scelto in particolare quelle che sono più conosciute a livello naturale, quindi parliamo di funghi, psilocibina in questo caso, Mimosa hostilis che è la principale fonte di una sostanza chiamata DMT, dimetiltriptamina, abbiamo la famosa oramai ayahuasca che gira un po' per tutta Europa, sta cominciando a venire fuori, abbiamo cactus ovviamente che occupano un posto importante nella classifica degli psichedelici in tutto il mondo, una delle più antiche, quindi i cactus che contengono mescalina e due molto particolari sono il bufo alvarius, quindi bufotenina, le ghiandole di un rospo che ci permettono di utilizzare una certa sostanza e la salvia divinorum che è quella che sembra essere più presente sul mercato europeo, avvicinabile più di tutte, ma che nasconde molti, molti pericoli. Quindi ho toccato fondamentalmente quelle che nascono in natura e che sono sulla bocca di quasi tutti all'interno del circolo europeo, diciamo.
Quali sono gli effetti e che rischi hanno?
Gli effetti sono variegati e differenti per ogni singola sostanza. Viene descritta un po' l'approccio più salutare, fra virgolette, all'interno di questo libro, anche per esperienza personale. Quindi so che quando scrivo qualcosa, so che quello generalmente è l'effetto che tocca quasi chiunque. Però, parlando di pericoli, l'inizio del libro è soprattutto dedicato alla conoscenza di questi pericoli. Le esperienze che accomunano quasi tutte le sostanze si rifanno al circuito serotonergico, quindi vanno a toccare dei neurotrasmettitori della parte del nostro cervello che è molto similare. Pure ogni sostanza ha in realtà effetti molto differenti. Quindi lo scopo principale era suddividere, attenzione, perché nonostante siano delle stesse famiglie o si assomigliano chimicamente, gli effetti sono molto molto differenti. I pericoli sono legati soprattutto alla mancanza di conoscenza, quindi per quello che riguarda dosaggi, oppure il famoso set and setting, quindi di trovare un posto giusto e trovarsi nel momento giusto facendo uso di queste sostanze. E ovviamente la mia ricerca mi ha portato anche a dati scientifici, quindi proprio pericoli legati all'assunzione di sostanze laddove non c'è la conoscenza del proprio processo chimico interno, quindi uno deve sapere bene se è possibile per lui prendere o meno certe sostanze. Quindi se si tocca per ogni sostanza in particolare i benefici che possono essere tratti dall'utilizzo consapevole, se uno va in quella direzione non è un obbligo, e ovviamente come prepararsi al meglio, quindi anche la consapevolezza di essere in grado di dire sì, posso permettermi di fare questa esperienza. Quindi fortemente informazione di base su quello che sono la preparazione psicofisica di ogni singolo individuo.
Una doppia curiosità, la diffusione e l'atteggiamento delle autorità nei confronti di queste sostanze.
Ho la fortuna di viaggiare molto per lavoro e ho visitato e vissuto in molti paesi del mondo, non solo in Europa, e quasi tutti i paesi, eccetto in Europa, parliamo in questo momento, le restrizioni sono molto forti, si stanno aprendo ovviamente un pochettino, non necessariamente a livello governativo, quindi scientificamente tutti i paesi d'Europa hanno in questo momento a disposizione gli strumenti per poter avvicinare la ricerca e lo sviluppo di queste sostanze come cure alternative, quindi alternativamente, quindi non un obbligo di mercato. Però il proibizionismo è molto 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 forte, perché purtroppo alcune di queste sostanze vengono ancora da mercati underground, che sono il pericolo per ogni sostanza psicoattiva, secondo me, invece di essere studiate, di essere regolarizzate, non liberalizzate, regolarizzate. E ho notato molta pressione in Italia, perché sono stato poco tempo nel 2023 in giro per l'Italia parlando di questo soggetto anche con persone che lavorano all'interno delle strutture di polizia, e c'è mancanza di formazione anche in quel senso, però a livello governativo è lì la regia vera e propria, quindi scientificamente parlando c'è molta apertura, confermato anche dai dati che condivido nel libro, ma anche di alcuni che non sono nel libro ma che mi arrivano in questi giorni. Il paese in cui mi trovo in questo momento, il Portogallo per esempio, è molto liberale in questo senso, molta scienza, molti scienziati si stanno dedicando allo studio e alla ricerca, e i quotidiani locali proprio del Portogallo parlano liberamente dell'utilizzo di psilocibina, per esempio, o mescalina, perché sono una fonte certa di ricerca da parte degli scienziati. Questo in Italia non accade, per esempio. In Spagna è così, solo per fare qualche esempio. In Grecia c'è molto proibizionismo anche per sostanze che, come la marijuana per esempio, il THC o la CBD, che in Italia per esempio hanno preso una buona parte del mercato libero, diciamo, in questo senso. Però c'è molta chiusura ancora, almeno governamentalmente parlando. Ripeto, scientificamente parlando si stanno aprendo tutti i paesi del mondo, pian pianino.
Per saperne di più sul tuo libro ci sono dei riferimenti web?
In questo momento facciamo riferimento direttamente a Spazio Interiore, stiamo all'interno dei canali di media di Spazio Interiore, stiamo promuovendo, ci saranno delle letture podcast di alcuni capitoli, c'è una mia breve introduzione al libro di 3 minuti, Facebook su Spazio Interiore, il sito di Spazio Interiore, a breve YouTube, direi di fare riferimento all'editore di Spazio Interiore.
Il libro Natura psichedelica, piccolo prontuario per psiconauti. Un saluto e un ringraziamento all'autore Giordano Quintavalle. A presto!
Grazie a voi, buon lavoro, grazie.
Stefano Portelli, coautore del libro Le nuove recinzioni, città, finanza e impoverimento degli abitanti. Ben trovato.
Ciao.
Ce lo presenti?
Intanto grazie dell'interesse. Questo è un libro che inaugura una collana di Carocci Editore che si chiama Territorio e Società. Credo che sia un po' un segno del fatto che la questione dell'ingerenza della finanza nella vita urbana e nella vita sociale in generale stia diventando un tema rilevante. L'operazione che abbiamo fatto Lucia Tozzi, Luca Rossomando e io è stato cercare di portare l'attenzione ai rapporti tra finanza e mondo dell'immobiliare, cioè abitare e proprietà della casa e soprattutto degli affitti. Siamo 3 persone molto diverse sia come stile di scrittura sia come ambito di azione, perché Lucia Tozzi è giornalista, vive a Milano e ha da poco scritto un libro che ha avuto molto eco soprattutto a Milano, ma non solo, che si chiama L'invenzione di Milano, ed è un libro in cui spiega molto chiaramente l'immaginario che sta dietro le trasformazioni di Milano, che in questo momento è la città più finanziarizzata d'Italia. Il libro racconta proprio le forme della retorica con cui viene promossa questa vendita della città ai grandi investitori immobiliari, anche internazionali, ma anche alla creazione del mondo immobiliare finanziario locale. Luca Rossomando è il fondatore della rivista Monitor, è questa rivista quella che ci ha tenuto un po' tutti insieme, noi scriviamo da tanti anni per Monitor, e Luca lavora a Napoli e ha scritto un capitolo sui quartieri spagnoli e quindi sulla turistificazione, sull'esplosione del turismo nel centro di Napoli e soprattutto nei quartieri spagnoli. Io sono ricercatore in antropologia urbana e invece ho lavorato su Roma, il mio capitolo è sulla trasformazione delle case degli enti, in particolare su Cinecittà Don Bosco, però in generale sull'edilizia convenzionata e quindi questa cartolarizzazione dell'edilizia in convenzione a Roma, che è la città italiana dove ci sono più case appartenenti agli enti dei fondi previdenziali, e sui piani di zona, un'altra forma di edilizia convenzionata. Abbiamo lavorato su città molto diverse, con approcci molto diversi, in cui ci sono tra l'altro dei processi molto diversi tra Roma, Napoli e Milano, però abbiamo deciso che volevamo tenere insieme questi 3 discorsi perché abbiamo l'impressione che ci sia una linea di continuità tra quella che viene più generalmente chiamata gentrificazione, come quello che stiamo vedendo nei quartieri spagnoli, certe forme di privatizzazione del welfare, come quelle su cui ho lavorato io a Roma, e la finanziarizzazione assoluta dell'immobiliare, che è quella che si vede a Milano. è da tempo che in molti ambiti delle scienze sociali si usa il termine recinzioni per indicare forme di appropriazione di beni comuni e trasformazione in strumenti di profitto, quelle che normalmente passano sotto il nome di valorizzazione. Questo diktat della valorizzazione di spazi, forme di vita, strumenti di welfare, fino ad arrivare a quelli che racconta Lucia Tozzi sulla valorizzazione del pensiero critico, della vita sociale, addirittura dell'alternativa. Volevamo mettere insieme tutti questi fenomeni e dire, secondo noi è un fenomeno unico, abbiamo chiamato le nuove recinzioni. Ci sembra che ridurre tutto a questa gentrificazione, questa cartolarizzazione, questa privatizzazione del welfare sia riduttivo, perché quello che abbiamo di fronte è un enorme accaparramento di risorse da parte dell'elite attraverso lo strumento delle recensioni e della messa a valore per trasformarle in strumenti di profitto che si svolge su un'infinità di elementi della vita sociale.
Come avete deciso di strutturarlo?
Il libro si compone di 3 capitoli, dopo un'introduzione che abbiamo intitolato con una citazione di Edoardo Galeano, la povertà delle persone come conseguenza della ricchezza del territorio. Questa era una delle frasi che a noi risuonavano delle recinzioni attuali in zone come il Centro America o l'America Latina, in quella è una frase che, se non sbaglio, parlava del Chiapas, dell'impoverimento delle zone più ricche del Messico conseguenti a quella forma di recinzione degli anni 90 che sono stati i trattati di libero commercio, l'abolizione delle terre comunitarie che hanno provocato un impoverimento, in quel caso delle comunità indigene. Abbiamo deciso di chiamare l'introduzione in questo modo perché vogliamo proprio connettere una serie di termini che vengono applicati soprattutto in ambito rurale o indigeno, extraeuropeo, come appunto quello dell'appropriazione delle terre comunitarie o il land grabbing, a fenomeni che ci sono molto più vicini e che peggiorano sensibilmente le nostre vite, ma che tendiamo a non vedere come parte del lavoro di recinzione, per cui appunto la cartolarizzazione dell'edilizia in convenzione di proprietà degli enti previdenziali sembra un tema per esperti, chi è che si è andato a studiare perché qualche conoscente prima abitava nelle case di Enasarco, che è l'ente previdenziale dei rappresentanti di commercio, e poi si è potuto comprare la casa. È difficile associare questo tipo di passaggi al processo di recinzione del welfare, che invece vediamo più chiaro per esempio sulla sanità, sulla scuola e su una serie di altri elementi. Il punto di partenza è che c'è un nucleo comune a tanti processi urbani che sembrano radicalmente diversi, e mettere in comune le battaglie su ogni singolo processo permette anche di allargare il fronte, perché siamo in una situazione in cui sembra che il problema dell'inquilino sia non solo diverso ma anche contrapposto a quello del proprietario che paga il mutuo, e che il problema dell'assegnatario delle case popolari sia contrapposto a quello dell'occupante delle case popolari. L'idea di riassumere tutte le battaglie e tutti i fenomeni di espulsione e di dispossessione che vediamo nelle città sotto un'unica idea, che è quella che noi proponiamo delle recinzioni, ci permette di riconnettere anche teoricamente quello che poi già sta avvenendo nelle piazze. Cioè sempre più spesso ci troviamo che nelle piazze ci siano gli occupanti, gli assegnatari, gli inquilini e delle volte anche qualche proprietario, gli assegnatari delle case degli enti, gli assegnatari delle case comunali, perché il processo che sta espropriando tutte queste parti della società è un processo unico che ha come attori non necessariamente soltanto grandi operatori finanziari, ma proprio le istituzioni, lo Stato, il Comune, le Regioni, che dovrebbero tutelare certe forme di welfare, certe forme di edilizia pubblica, e invece li usano per creare profitto per operatori privati. Abbiamo iniziato con un capitolo su Milano, che si chiama Milano finanziarizzata, scritto da Lucia Tozzi, che racconta in particolare su alcuni quartieri che sono Porta Romana e Corvetto, come la finanza abbia superato il livello dell'appropriarsi, ma sta riuscendo a inserirsi proprio nella produzione dell'edilizia pubblica attraverso lo strumento del social housing. I privati che investono sull'immobiliare riescono ad appropriarsi anche degli strumenti che dovevano limitare i loro profitti e il loro potere, e quindi siamo in una fase molto avanzata di finanziarizzazione. Il capitolo successivo, che si chiama Il furto dell'edilizia calmierata a Roma, che è quello che ho scritto io, mi pare che nello studio dell'edilizia pubblica a Roma tendiamo a concentrarci sulle case popolari. Tanto le case popolari sono importantissime, però a Roma sono 74.000, cioè neanche il 6% della popolazione vive nelle case popolari, nella cosiddetta edilizia sovvenzionata. Però c'è una parte molto più grande di edilizia pubblica che è l'edilizia in convenzione o agevolata, e sono appunto le case degli antiprevidenziali e le case nei piani di zona. E queste sono una quantità enorme di case, ci stanno 90.000 famiglie nelle case degli antiprevidenziali, e le case create con i piani di zona sono 240.000, quindi stiamo parlando quasi di 500.000 di persone nei piani di zona e 200-300.000 persone nelle case degli enti. In una città di 2,5 milioni di abitanti sono una parte enorme della popolazione, e queste strutture di edilizia, diciamo, semi-pubblica sono state trasformate in strumenti di profitto, e questa cosa naturalmente ha impoverito terribilmente anche chi è riuscito a comprarsela, per non parlare di chi è stato sfrattato. E questa è una cosa che ha determinato negli ultimi 20 anni una deriva gravissima della parte abitativa del welfare pubblico a Roma. C'è anche una storia di una donna che è venuta a chiedere aiuto all'Assemblea di Autodifesa degli Sfratti, di cui faccio parte, che è nata a Borgo Pio e nel corso di 5-6 successivi traslochi ora sta perdendo anche la casa in cui è riuscita a rimanere questi ultimi 15-20 anni, a Castel Giubileo, quindi praticamente su raccordo. E vedi proprio come il proletariato storico viene espulso sempre più fuori dalla città. Il terzo capitolo si chiama I quartieri spagnoli al tempo del turismo di massa, e l'ha scritto Luca Rossomando, ed è un capitolo molto etnografico, descrive degli episodi di persone che riescono a trasformare la loro attività economica in linea con quello che si può estrarre dal turismo, per cui nelle botteghe che diventano spizzerie, quello che si improvvisa guida turistica, o quello che fa l'Airbnb, che affitta il bus, come una progressiva costruzione di valore nel quartiere che per il momento gli abitanti ancora riescono a prendersi, e quindi si sdogana in qualche modo, finché nell'ultima parte del capitolo descrive l'emergere di questa fondazione Focus, Fondazione Quartieri Spagnoli, che, mantenendo il discorso dei quartieri spagnoli, zona degradata in cui c'è bisogno di bellezza, cultura eccetera eccetera, canalizza i finanziamenti pubblici in un'unica struttura del terzo settore, una struttura che nasce dalle scuole private di Napoli, la grossa istituzione educativa in mezzo ai quartieri spagnoli, che si nutre proprio di questo valore simbolico del quartiere povero che piano piano diventa culturale, murales eccetera eccetera, e lo trasforma in potere finanziario. Quindi sono tre storie molto diverse, però che hanno al centro questa appropriazione del valore, questa costruzione di valore prima dalle basi fino ad arrivare all'estremo del prendere in mano la produzione stessa del welfare.
Il libro Le nuove recinzioni, città, finanza e impoverimento degli abitanti. Un saluto e un ringraziamento al coautore Stefano Portelli. A presto!
Grazie della pazienza. Ciao!
Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.